cari amici di Radio 8-Bit, bentornati. Sì, ci abbiamo messo un po' di tempo, in effetti. Siamo stati lontani da voi un paio di settimane, un paio di puntate in meno, ma, finalmente siamo ritornati in diretta streaming, sempre qui su Radio Fab, ovviamente. E se avete visto i nostri social, diciamo che la partenza è piuttosto peculiare, perché non parliamo di un videogioco, cioè sì, ci arriveremo, ne parleremo, però prima parliamo di chi questi videogiochi l'ha creati. E quindi raccontiamo anche tutto quello che è stato il meccanismo che è scattato nella mia testa per iniziare a parlare di Jordan Mechner, o forse Mechner, sinceramente non lo sapremo mai. Però fatto sta che il nostro Jordan, chiamiamolo così per semplicità e per evitare errori di pronuncia, è un personaggio fondamentale nella storia videoludica, perché è l'uomo che è diventato celebre, è diventato immortale, sarà immortale per aver creato letteralmente Prince of Persia, il caro vecchio principe che tutti noi conosciamo dall'MS-DOS o dall'Apple, se avevate l'Apple nell'89, che doveva salvare la sua bellissima donna da un cattivo califfo. Ed era un gioco che è diventato epico, un gioco che ha una storia incredibile, una storia meravigliosa. Anche qui ci arriviamo tra poco, ma per il momento il nostro core business, come abbiamo detto, è quello di Replay, la storia della famiglia di Mechner, la storia della famiglia di Jordan, ed è una storia che parte da una serie di eventi drammatici che riguardano l'Europa, perché lui, attenzione, questo non l'abbiamo detto, lui è nato a New York, è americano, ha 60 anni, compiuti da poco, a giugno, e la sua storia c'entra con i nazisti. Sì, perché purtroppo la sua famiglia è stata costretta alla fuga, anche piuttosto precipitosa, a causa dell'avvento in Austria, dopo ovviamente l'Anschluss, del regime nazista. Quindi il nostro Mechner ha origini, o Mechner, o Mechner, probabilmente più Mechner, ha origini appunto europee. La sua famiglia, suo nonno, fu costretto appunto dal regime nazista a scappare, a tentare la fuga, e da questo evento inizia tutto quanto l'odissea di un rifugiato nella Francia occupata, e insomma tutto un discorso che poi diventerà anche complicato, diciamo così, dal passaggio in America, e che poi finalmente, perlomeno per la storia di Jordan, diventerà un evento estremamente positivo, una svolta nella sua vita, ulteriore, una delle tante svolte nella sua vita, l'arrivo prima di Karateka e poi finalmente di Prince of Persia, che intendiamoci, Karateka ha avuto un successo clamoroso, Prince of Persia di più, però parliamo di due dei giochi più importanti degli anni 80-90 e anche per quello che hanno lasciato probabilmente di tutto l'universo videoludico. Tornando a Replay, non è stata la sua prima avventura nella carta stampata, nelle graphic novel, perché Jordan ne ha fatte anche molte altre. Intendiamoci, Replay ha avuto anche l'onore di un premio prestigioso, il premio dello Chateau de Chaverny, ha vinto il premio per la graphic novel storica. Quindi un libro, un volume estremamente interessante, ben disegnato, ben raccontato, è veramente un piccolo capolavoro. E come abbiamo detto, non è stata la sua prima avventura nelle graphic novel, perché abbiamo Monte Cristo, abbiamo Templar, abbiamo Liberty, che io, diciamo così, ho spulciato in maniera un po' illegale, e quindi posso dire che probabilmente, se volete vedere qualcosa di veramente fico ambientato nell'America della rivoluzione del 1776, beh, questo ve lo consiglio, è veramente notevole. Tornando a Replay, a Memoir of an Uprooted Family, o Memoir d'un famiglia, ve lo straconsiglio. Si trova relativamente a poco, 30 euro o poco più, francese o inglese scegliete voi, non è compito nostro giudicare cosa volete, tra virgolette, scegliere come lingua, però ne vale veramente la pena. E vale anche la pena conoscere la storia di un personaggio che ha dato tantissimo al mondo dei videogiochi, ma soprattutto un personaggio che è andato oltre le difficoltà della sua famiglia, anzi, meglio, la sua famiglia è andata oltre le difficoltà. E questo ci dimostra anche una sorta di capacità di innovazione, di trovare soluzioni alternative, soluzioni bislacche, così come è stato animato il caro vecchio Prince of Persia. Ne abbiamo parlato nella puntata dedicata a Prince of Persia, ma questa è un'altra storia, perché oggi noi parliamo di Jordan Mechner, parliamo ovviamente della sua graphic novel, della sua ultima graphic novel, e poi dopo, visto che ci siamo, parliamo sì di videogiochi, ma parliamo di Karateka e Prince of Persia 2. Ok, siamo andati lunghi, come al solito, abbiamo messo nel calderone veramente di tutto un po', però va bene lo stesso. Ci sentiamo tra poco, sempre con Radio 8-bit, sempre con Radio Fab, e a tra poco, ancora, per l'ennesima volta tra poco. Veramente tre volte tra poco. Quattro. Oh, accidenti. Thank you. E se con Replay Jordan Mechner ha trovato ancora una volta un linguaggio innovativo, un linguaggio storico, ancora una volta differente rispetto alle aspettative di un pubblico, con Karateka torniamo indietro nel tempo, torniamo indietro, pensate, un fottio di tempo fa, 40 anni fa, 40 anni fa, pensate, arrivò Karateka, arrivò colui che pratica il karate, un picchiaduro che è diventato epico, storico, Apple nel 1984, e poi da lì convertito su praticamente tutto quello che poteva essere convertito: Amstrad, CPC, Game Boy, Atari 7008, l'ST, il Commodore, il PC quando ancora si chiamava MS-DOS, quando lo chiamavano MS-DOS, ma che bei ricordi, il NES, lo Spectrum, l'MSX, insomma di tutto. È un picchiaduro a scorrimento, è un picchiaduro a scorrimento. E poi lasciatemi ricordare una chicca che io adoro tantissimo: utilizzava anche il floppy a 5 pollici e un quarto, quelli morbidi, mio Dio che ricordi. Io con il buon vecchio biscottone di casa Commodore, il 64 per gli amici, l'ho triturato questo gioco, l'ho veramente triturato. Un gioco bellissimo, pubblicato dalla Brotherbund, altra casa di produzione epica, ai noi, morta nel 1990, nata 10 anni prima, pensate un po', durata pochissimo, però quel poco è stata fondamentale, perché ci bastano solamente Karateka, Myst, così robetta, il seguito di Myst, Prince of Persia, SimCity, insomma, produsse una serie di giochi totalmente innovativi, totalmente, da un certo punto di vista, fuori di testa. E anche, per esempio, secondo me, un capolavoro, ancora prima che venisse fuori Rebel Assault, altro gioco epico che inseriva anche momenti cinematici, ovviamente dedicato al mondo di Star Wars. Parliamo di Star Wars, il gioco dell'83, un arcade che era, io dico, meraviglioso, perché all'epoca non avevi niente, però avevi da vedere, intendiamoci, vedevi uno schermo nero, un mirino verde al centro e tutti i cacciatai che cercavano di farti il culo a strisce. Era bellissimo per l'epoca, per il 1980 o giù di lì, era uno dei giochi più belli di sempre. Poi anche Stunts, ragazzi, conosciuto anche come 4D Sport Driving, uno dei giochi più belli di sempre. Io mi ricordo di ore e ore e ore passate a giocare a, con il vecchio PC, a 4D Sport Driving. Ma non è questo il nostro punto fondamentale, perché dobbiamo parlare di Karateka. Abbiamo fatto un po' una digressione, colpa della Brotherbund, ma Karateka era qualcosa di inimmaginabile. Le animazioni erano non abbastanza realistiche, ma erano realistiche. Per gli anni 80 avere una fluidità di combattimento, l'animazione, la bellezza anche del gesto del karateka nei confronti dell'avversario, era qualcosa di incredibile. E tutto questo con una visuale bidimensionale, lo scorrimento laterale verso destra, classico, molto classico, insomma, per i canoni, quelli che poi sarebbero diventati futuri. Ma Karateka è meraviglioso, ed è ancora meraviglioso, lo rivedi oggi, 40 anni non li dimostra, è qualcosa di illuminante, è stato illuminante. E questa illuminazione, e qui ritorniamo al discorso dei libri e soprattutto della foto che abbiamo usato per lanciare i nostri Nevero minuti insieme, c'è anche il Journal of Karateka, perché negli inizio anni 2000, credo, no, 2010-2012, non mi ricordo quando è uscito questo, comunque prima decade, quello sicuramente, uscì i Journals of Karateka, The Making of Karateka, i Journals, ovvero i diari fatti dall'82 all'85. Praticamente che cosa sono? Sono dei piccoli log, niente di particolare, non sono estremamente descrittivi, ma raccontano le sensazioni dell'epoca, ovvero quello che Mechner, il suo team e tutte le persone che stavano intorno provavano quando c'era da sviluppare, quando c'era da mettere su strada, definiamolo così, di mettere sul mercato Karateka. E Karateka è stato un gioco che io personalmente non so se sia stato uno dei primi che abbia mai giocato col Commodore 64, estremamente probabile, intendiamoci, ma quello che posso dire è che è uno dei giochi che ad oggi tu ci rigiocheresti? Io ti dico sì, assolutamente. E poi, signori, la copertina, ma era qualcosa di fenomenale. A parte il, tra virgolette, il cattivo con l'elmo da generale dei samurai e il buono in semi primo piano che sembra Sting. Ma questa è un'altra storia. È un gioco che ha venduto tanto, è stato amato, apprezzato, bello, bello, bello. E poi tutti gli storyboard che aveva utilizzato, che se ne trovano anche in rete. E se consideriamo anche tutti i porting, se vediamo l'Atari 8-bit e lo rivediamo oggi, non sembra un gioco degli anni 80, inizio anni 80, ma è un gioco che è ancora bello. Intendiamoci, c'è stato un remake nel 2012, PS3, no, no signori, direi propriamente no, non mi è piaciuto per niente, ma quello che vi posso dire è che il karateka originale è bello, 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 quindi quello che vi posso dire è fatelo vostro, godetevi il vecchio karateka, trovate gli emulatori, trovate quello che vi pare, e poi perché quando c'è da battere Akuma, che è vero che il boss finale, il cattivo finale, se non ricordo male, bello. Signori, pensateci di riscoprirlo, così come pensate anche di riscoprire i Journals of Karateka, mi stavo un po' intrappolando tra le varie consonanti e le varie vocali. È un bel libro, non aspettatevi un capolavoro come sicuramente Replay, ve lo dico proprio con tutta l'onestà, è un libro che tra virgolette potrebbe deludervi se leggete prima Replay, però questo è solamente un fissare su carta i momenti di costruzione di carte, così come poi saranno per quelli per Prince of Persia, però lì facciamo un discorso diverso perché parliamo del 2, però vabbè, parliamo, insomma stiamo partendo da Mechner, stiamo come al solito divagando in maniera meravigliosa, va bene? Lunghissimi al solito, un'infinità. Torniamo tra poco, ultima tranche in compagnia di Radio 8-bit, ma come al solito sempre su Radio Fab. A tra poco. E cari amici di Radio 8-Bit, bentornati! Ai noi siamo arrivati ai minuti finali di questa puntata, ovviamente. Ma, come abbiamo detto, Jordan Mechner, che è il focus di questi nostri 45 minuti, grosso modo, è uno dei più grandi innovatori del mondo videoludico. Certamente, Prince of Persia ha cambiato le carte in tavola, ma da un certo punto di vista, Prince of Persia 2, secondo me, è stato qualcosa di più. Questo perché? Perché il nostro principe è uscito letteralmente dal dungeon andando a scoprire quello che c'era al di fuori del castello. E infatti l'inizio è assolutamente un richiamo al finale. L'inizio è un richiamo al finale, sì. Sembra una costruzione abbastanza arzigogolata, ma vi assicuro che è così. È un gioco che ancora oggi sono passati 31 anni. Qui sono veramente 31 anni. Anzi, tra qualche giorno sono 31 anni, perché uscì l'8 dicembre del 93. Un gioco che personalmente ho giocato sia per computer, per MS-DOS, che su Super Nintendo. E devo ammettere che tutte e due le versioni sono state assolutamente convincenti. Non si discosta per molto dal gioco originale. Certamente quello che è cambiato è la capacità di calcolo dei vari computer o delle varie console, perché se ricordate bene e ricordate bene, il primo Prince of Persia era tecnicamente monocromatico, pochi colori, se possiamo dire una EGA in diciamo così, per la buona parte del gioco, quindi 16 colori non penso che diciamo la bestemmia, anche se era evidente la VGA video graphic, vabbè, qualcosa, 256 colori, quando al tempo 256 colori per noi era il pum pum pum, lo stato dell'arte meraviglioso. Adesso con 60 pluto miliardi di ipercolori, beh, sinceramente 256 si figurano un pochino, però va bene. Il gioco, come abbiamo detto, era sostanzialmente pochi colori, a parte l'arrivo nel momento finale, nel culmine del gioco, con la meritata, diciamo così, consacrazione a Prince of Persia, diciamo così, semplifichiamo così, il gioco, il 2, era qualcosa di estremamente gratificante dal punto di vista dei colori. Molto bello, c'erano nemici molto più dotati a livello tecnico, diciamo così, nei combattimenti, e anche un'intelligenza artificiale migliorata, ma era logico, erano passati 4-5 anni. E quello che poi è importante da ricordare è che, come per Karateka, anche per Prince of Persia sono stati pubblicati i diari, i log, quello che veniva fatto giorno per giorno, le sensazioni, le, definiamo, le paure, i timori, le angosce di chi doveva produrre un gioco che doveva raccogliere un testimone fondamentale, che era quello di Karateka, riuscendo anche a far di meglio. E se ha fatto di meglio, accidenti, è stato ed è ancora, come abbiamo detto, una pietra miliare Prince of Persia, così come Karateka. Ma il 2, per quanto oggettivamente minore dal punto di vista dell'hype, dell'essere innovativo, è un gioco migliore. Sembra un controsenso, però è così. Possiamo semplificare, perché se il primo è stato "che cosa sto vedendo, ma è un capolavoro", il secondo, sì, è bello, è il seguito dell'uno, ma l'uno è un'altra cosa. Ci sarebbe voluto un capolavoro ulteriore per essere superiore al primo inimitabile Prince of Persia. Questo non vuol dire che In the Shadow and the Flame, questo, il sottotitolo di Prince of Persia 2, sia un brutto gioco. O no, l'ho già detto prima, 31 anni di gioco e 31 anni di bellissimo gioco, perché comunque Mechner ha fatto un lavoro incredibile. E comunque continuerò sempre a dire che il nostro Prince of Persia è uno dei personaggi più iconici di sempre, anche perché uccidere Jafar nel primo capitolo è, cavolo, una soddisfazione enorme. Però, come abbiamo detto, ci sono i log che raccontano tutto il segreto di Prince of Persia. Non ci sono per il 2, ma non ci sono neanche per un gioco che, devo essere onesto, non ricordavo per niente. Perché parliamo di The Last Express, un gioco che è uscito nel 97. diretto, disegnato, diciamo così, da Jordan Mechner. Ed è un'avventura grafica da un certo punto di vista. Ed è un'avventura ispirata al meraviglioso omicidio sull'Orient Express di Agatha Christie. Ed è bello, dicono. Ho letto le recensioni, dicono sia bello. È stato molto ben accetto. C'è una colonna sonora che è stata pubblicata nel 2000, qualche, diciamo così, anno dopo, perché il gioco è del 97. È uscita una Collector Edition nel 2011, ma devo essere onesto, non l'ho mai visto. Non ci ho mai giocato. Ne hanno parlato bene, ovvero leggendo, ne hanno parlato bene, quindi sono estremamente curioso. Non so neanche se si trova da qualche parte. Non lo so. Vediamolo in diretta, ci piace vedere. Ok, andiamo a vedere su quello che abbiamo aperto, ovvero Steam. Quindi cerchiamo, se sentite dei tasti sono io che cerco. The Last Express. Signori, The Last Express Gold Edition, 1,39€. Ok, carrello. L'offerta finisce tra 29 ore, aggiunto nel carrello, signori, è stato comprato. Si trova a 80% di sconto, The Last Express. Ne parleremo la settimana prossima, forse, non lo so, vediamo come va a finire. Abbiamo tipo milioni di giochi da giocare, ma va bene così. Aggiungiamo qualcos'altro, nel frattempo devastiamo tutto quanto lo studio di Radio Fab, ma anche questo va bene così. C'era un attimo emozionato per aver trovato The Last Express a 1,39€, ma un gioco che non conosco, di Jordan Mechner, ma sì, compriamolo. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima, questa volta ve lo prometto, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo gioco, non so quale, perché questo Last Express è arrivato un po' così a casaccio, potrebbe regalarci soddisfazione. Noi vi diamo appuntamento a tra una settimana, ascoltate sempre Radio Fab, tutti i podcast, tutte le dirette, perché la nostra radio è bella differente. A tra poco con tutta la programmazione che continua, alla settimana prossima con noi, e guardate il palinsesto per vedere un po' quello che vi aspetta nelle prossime ore. Thank you.